va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son bombarolo. Nel scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io son d'un altro avviso, son bombarolo. Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato, cercando il luogo idoneo, adatto al suo tritolo. Insomma il posto degno d'un bombarolo. C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo in cui lo lasciò solo, ma in prima pagina col bombarolo.
Uscita Scarceranda 2016. Scarceranda contro ogni carcere giorno dopo giorno, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
È uscita Scarceranda 2016. Scarceranda è un'agenda autoprodotta da Radio Onda Rossa. Agenda, quaderno, disegni, ricette evasive, scritti anticarcerari.
Puoi venirla a prendere negli studi di Radio Onda Rossa in via dei Volsci 56 oppure richiederla attraverso la mail scarceranda@ondarossa.info. Per ogni agenda acquistata ne verrà spedita una in carcere. Segnalaci un detenuto o una detenuta che vorrebbe riceverla.
Sostieni Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
È uscita Scarceranda 2016. Scarceranda contro ogni carcere giorno dopo giorno, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
immenso.
Del balconcino, finché verrà il mattino, plin, 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 pal mandolino,
plan, plan, plan,
pal la chitarra, plum, 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 pal contrabbasso.
Oh.
Dammi la mano, siediti accanto a me. Non usciremo, ma passeremo tutta la sera insieme. Se un libro spoglieremo, che sogni noi faremo. Vieni qui e insieme leggiamo. Come per gioco, a poco noi ci trasformeremo. E piano piano, tanto lontano, forse ci troveremo. Un sogno sembrerà, purtroppo volerà. Vieni qui e insieme leggiamo.
Sabato 27 febbraio 2016, in diretta su Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza e sul sito www.ondarossa.info. 18ª puntata di Scarpette Rosse, trasmissione di fiabe e sulle fiabe. Di nuovo oggi siamo da soli in studio come nell'ultima puntata e di nuovo ci addentreremo nelle fiabe italiane di Italo Calvino, questa opera straordinaria che abbiamo già attraversato tante volte, di cui ricordo nel 2016 ci ricorre il 60enario della pubblicazione.
Vieni vicino, dammi la mano, siediti accanto a me. Non usciremo, ma passeremo tutta la sera insieme. Se un libro spoglieremo, che sogni noi faremo. Vieni qui e insieme leggiamo. Come per gioco, a poco noi ci trasformeremo. E piano piano, tanto lontano, forse ci troveremo. Un sogno sembrerà, purtroppo volerà. Vieni qui e insieme leggiamo.
Sono le 15:25 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e oggi leggeremo una fiaba che Calvino riscrive traendola dalla tradizione siciliana, dunque dalla raccolta di P3 di cui ci siamo occupati in una puntata dello scorso anno e di cui nuovamente ci occuperemo prossimamente. E dunque scarpette rosse ben calzate e tra poco partiamo. Prima di iniziare ricordiamo i nostri contatti: 06 49 17 50 è il numero di telefono di Radio Onda Rossa che potete chiamare anche se volete intervenire nella diretta, scarpetterosse@ondarossa.info è la mail di questa trasmissione. Ricordiamo poi le varie modalità per sottoscrivere Radio Onda Rossa, le trovate tutte elencate sul sito della radio cliccando sulla pagina Sostieni, e che sono tramite conto corrente postale, tramite bonifico bancario, tramite PayPal oppure a mano passando a Via dei Volsci a lasciare la vostra sottoscrizione e sempre passando a Via dei Volsci o partecipando alle iniziative in sostegno di Radio Onda Rossa potete contribuire anche acquistando le autoproduzioni della radio. Sempre prima di iniziare a leggere vorrei fare un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa Mille Cenè, che ha avuto luogo due sabati fa al Nido di Vespe ed è stata una sorta di puntata faccia a faccia di Scarpette Rosse. Ringraziamo dunque tutti i bambini, le bambine, le mamme, i papà, zii, nonni, amici, parenti vari che hanno partecipato, ascoltato, dialogato anche con le nostre lettrici, attrici che ringrazio di nuovo, Fiona Sansone e Elena Baroglio. Già che ci siamo, ringrazio anche il Nido di Vespe per l'accoglienza, Patato per la sua musica che ha scatenato tutti gli infanti rimasti fino alla fine dell'iniziativa, che annuncio a titolo di presa d'impegno ufficiale si ripeterà presto. E allora veniamo alla nostra lettura di oggi. La fiaba che leggeremo si intitola La serpe Pippina. Non anticipo nulla, mandiamo uno stacco musicale e poi la parola ancora una volta alla penna di Italo Calvino. La serpe Pippina. C'era una volta un mercante con 5 figli, 4 femmine e un maschio. Il maschio era il maggiore, un bel giovane a nome Baldellone. Da ricco che era, il mercante mutò fortuna e andò in miseria. Ormai tirava avanti ad elemosine, e cosa gli successe sul più bello? Che sua moglie si mise ad aspettare un altro figlio. Vedendo tanta miseria, Baldellone baciò la mano al padre dalla madre e si imbarcò per la Francia. Era un giovane istruito e, appena arrivato a Parigi di Francia, si impalazzò a Palazzo Reale e lì fece carriera finché diventò Capitan Generale. Intanto, a casa, la moglie del mercante disse al marito: «Il bambino sta per nascere e non abbiamo il corredo. Vendiamo la tavola da pranzo, che è l'unica cosa che ci resta, e facciamoci il corredo». Passano i robbi vecchi per la strada, loro li chiamano e gli vendono la tavola. Così il mercante poté comprare il necessario. Quando nacque il bambino, ed era una femmina, di bellezza senza pari, tanto bella che padre e madre, appena la videro, si misero a piangere: «Figlia, in quale miseria sei nata?». La bambina cresce e verso i 15-16 mesi cominciava ad andare da sola e giocava nella paglia dove dormivano suo padre e sua madre. Giocando nella paglia, un giorno si mette a dire:
«Mamma, mamma, belli, belli!».
Aveva le mani piene di monete d'oro. Alla madre sembrava di sognare, gliele prese di mano, se le infilò in petto, si fece prestare un guardinfante e corse in vucceria. «Compra questo, compra quello», di far la spesa se ne tolse la voglia e a mezzogiorno finalmente poterono mangiare a 4 palmenti.
«Ma dimmi un po', Pippina, dove li hai presi questi bei cosini lustri?», chiese il padre alla bambina. E lei:
«Qua, papà!».
E gli mostra un pertugio sotto la paglia. C'era una giara piena di monete, bastava cacciarci dentro la mano e si cavavano 4 quattrini. Così la famiglia poté cominciare a tirar su la testa e a ritornare allo stato di una volta. Quando la bambina ebbe 4 anni, suo padre disse alla moglie:
«Moglie mia, mi pare venuto il tempo di far fatare Pippina. Bella è bella, i 4 quattrini li abbiamo, perché non dobbiamo farla fatare?».
Per fatare le bambine a quel tempo si andava a Minsum Monreali, mezzo Monreale, dove stavano 4 fate sorelle. Portarono Pippina in carrozza e la presentarono alle 4 sorelle. Le fate spiegarono tutto quel che si doveva preparare e combinarono per domenica, che sarebbero passate loro a casa del mercante e avrebbero fatto tutto lì. La domenica, puntuali, le 4 sorelle scesero a Palermo. Trovarono tutto preparato. Si lavarono le mani, impastarono un po' di farina di Maiorca, fecero 4 bei pasticci e li mandarono a infornare. La moglie del fornaio, dopo un poco, sente venir dal forno un profumo che era una delizia. Non seppe resistere alla gola, tirò fuori uno di quei pasticci e lo mangiò. Poi ne impastò uno così come veniva, con farina ordinaria e acqua presa dal fosso dove lavava la scopa del forno. Gli diede una forma alla bella e meglio e lo confuse in mezzo agli altri 3. Quando i pasticci furono a casa del mercante, la prima fata ne taglia uno.
«Io ho fatto te, bella giovane, che tutte le volte che ti spazzoli i capelli ti cadano perle e pietre preziose». «E io?», dice la seconda tagliando un altro pasticcio. «Ti fato da farti diventare più bella ancora di quel che sei».
S'alza la terza.
E io ti fato che tutti i frutti fuori stagione che vorrai ti possano comparire subito davanti.
Salsa la quarta e aveva appena detto «Io ti fato!» quando, infilando il coltello nel pasticcio, che era quello impastato con la cenere della scopa del forno, la cenere schizzò fuori e le andò in un occhio.
«Ai, che male!»
esclamò la fata. «Ecco che fatagione ti faccio, che quando vedi il sole tu possa diventare una serpe nera!» E le quattro sorelle sparirono. Il padre e la madre scoppiarono a piangere. La loro bambina non avrebbe più potuto vedere il sole. Lasciamo loro e pigliamo Baldellone, che in Francia menava vanto delle gran ricchezze di casa sua, con tutto che sapeva che a casa sua non c'era più un soldo bucato. Ma a furia di raccontare mari e monti s'era fatto rispettare da tutti, perché si sa che, come dice il proverbio, chi va fuori del suo paese si finge conte, duca e marchese. Al re di Francia venne la curiosità di controllare se tutte queste ricchezze di Baldellone c'erano davvero e mandò a Palermo un cavaliere spiegandogli bene tutto quel che doveva guardare e riferire. Il cavaliere andò a Palermo, cercò del padre di Baldellone e gli indicarono un magnifico palazzo con tanto di guardaportone. Entrò. C'erano stanze d'oro zecchino, camerieri e servi che non finivano più. Il mercante ricevette il cavaliere con grandi cerimonie, lo invitò a tavola e dopo che il sole fu tramontato fece venire Pippina. A vederla il cavaliere restò incantato. Mai aveva visto una ragazza così bella. Ritornò in Francia e lo raccontò al re. Il re chiamò Baldellone.
«Baldellone, va a Palermo, corri a casa tua e portami tua sorella Pippina, che la voglio per sposa».
Baldellone, che non sapeva nemmeno d'avere una sorella, capì poco di tutto quel discorso, ma obbedì al re e partì. Ora bisogna sapere che a Parigi di Francia Baldellone aveva fatto relazione con una ragazza. E questa ragazza volle che lui la portasse con sé a Palermo. Arrivato a Palermo, Baldellone trovò la famiglia tornata in gran fortuna, si fece riconoscere, conobbe la sorella e le annunciò che il re di Francia la voleva in sposa. Erano tutti contenti, ma la ragazza, che era venuta con Baldellone dalla Francia, quando vide Pippina fu presa da una grande invidia e si mise in testa di farla cadere in disgrazia e di diventare lei regina. Dopo pochi giorni Baldellone doveva imbarcarsi con Pippina. «Bacio la mano, papà! Addio, figliuzzo mio! Addio, Pippina! Addio, mamma! Addio, sorelle!» E partirono. Per andare a Parigi di Francia si viaggia prima per mare e poi per terra. Baldellone chiuse Pippina buona buona nella nave e non la fece mai vedere a un raggio di sole. E l'amica di Baldellone le faceva compagnia. Quando la nave giunse in porto, egli fece sbarcare la sorella in una lettiga tutta chiusa insieme con l'amica. E questa, invidiosa, si consumava dalla rabbia pensando che s'avvicinavano a Parigi e che una volta lì Pippina sarebbe diventata regina e lei sarebbe rimasta moglie di un generale. Cominciò a dire:
«Pippina, qui si soffoca, apriamo! Per carità, sorella mia, che mi rovini!»
Lasciò passare un po' di tempo e poi:
«Pippina, io soffoco!» «Ma no, abbi pazienza!»
E ancora:
«Pippina, io muoio!» «Oh, quando anche tu morissi, lo sai che non posso aprire!» «Ah, è così?» E
l'amica prese un temperino e squarciò il cuoio della lettiga. Passò un raggio di sole a capofitto, batté sulla Pippina e lei si fece serpe, una serpe nera che sgusciò via nella polvere della strada e sparì nella siepe del giardino del re, che era vicino. Baldellone, al vedere arrivare la lettiga vuota, lanciò un grido. «Povera sorella mia e povero me! Come faccio ora? Col re che vuole mia sorella!»
«Ma che paura hai?» disse l'amica.
«Digli che tua sorella sono io e sei a posto!» E Baldellone finì per fare così. Il re, quando la vide, torse un po' il naso.
«Sarebbe questa la bellezza senza eguali? Ma basta, parola di re è parola di re, devo sposarla!»
E la sposò, e stavano insieme. Ma Baldellone non aveva pace. Quella traditrice gli aveva fatto perdere la sorella e poi l'aveva lasciato per il re. Che Baldellone non le avrebbe mai perdonato, la nuova regina lo sapeva, e cominciò a macchinare per levare di mezzo pure lui. Disse al re:
«Maestà, sono malata e voglio fichi fiori.»
Per i fichi fiori non era stagione e il re disse: «E dove te li trovo?»
«Mo sì», fa lei, «ditelo a Baldellone e Baldellone ve li trova.»
«Baldellone?»
«Maestà,
va a cogliere 4 fichi fiori per la regina.»
«Fichi fiori a quest'epoca, maestà?»
«Io non son d'epoca e non d'epoca. Ho detto fichi fiori e fichi fiori devono essere. Se no, ne va della tua testa.»
Afflitto e sconsolato, Baldellone scese nel giardino e scoppiò in lacrime. Ed ecco, dall'erba dell'aiola uscì una serpe nera e gli disse:
«Che hai?»
«Sorella mia», disse Baldellone, «sono anch'io in gran sfortuna.» E le disse dell'ordine del re. «Ma se non è che questo», rispose la serpe, «io ho una fatagione che posso far comparire la frutta fuori tempo. Vuoi dei fichi fiori? Te!» E comparve un bel cestino di fichi fiori maturi. Baldellone sale subito dal re e glieli porta. La regina li mangiò tutti, che le vadano in veleno. Dopo 3 giorni aveva appetito d'albicocche. La serpe Pippina fece venire le albicocche. Poi le venne appetito di ciliegie e Pippina ciliegie. Poi fu la volta delle pere. Ma avevano scordato di dire che la fatagione valeva per i fichi, valeva per le albicocche, valeva per le ciliegie, ma per le pere non valeva. Baldellone fu condannato a morte. Chiese una grazia, che la fossa gliela scavassero nel giardino reale.
«Ti sia concesso», disse il re,
e Baldellone fu impiccato e seppellito. La regina finalmente respirò. Una notte, la moglie del giardiniere si svegliò e sentì una voce nel giardino che diceva:
«Ahimè, fratello mio, ahi, Baldellone, sepolto sei tra le nere verdure, mentre l'autrice delle tue sventure fa da regina accanto al tuo padrone.»
La donna svegliò il marito, s'affacciarono in silenzio e videro un'ombra nera che serpeggiava via dalla tomba del generale impiccato. Al mattino, il giardiniere, andando come al solito a fare un mazzo di fiori per il re, trovò le aiole cosparse di perle e pietre preziose e le portò al re, che fece grandi meraviglie. La notte dopo, il giardiniere s'appostò con lo schioppo. E a mezzanotte vide un'ombra comparire vicino alla tomba e dire:
«Ahimè, fratello mio, ahi, Baldellone, sepolto sei tra le nere verdure, mentre l'autrice delle tue sventure fa da regina accanto al tuo padrone.»
Il giardiniere prese la mira e stava per sparare quando l'ombra disse:
Abbassa lo schioppo, son carne battezzata e cresimata come te, accostati e guardami. In così dire sollevò il velo e apparve un viso di una bellezza senza eguali. Poi prese a sciogliersi le trecce e dai suoi capelli cadevano perle e pietre preziose. «Raccontalo al re», disse la fanciulla, «e digli che domani notte l'aspetto qui». Il cielo schiariva e la fanciulla si trasformò in serpe e sgusciò via. L'indomani notte, alla solita ora, l'ombra era appena apparsa e aveva detto «Ahimè, fratello mio, ahimè, Baldellone», quando il re le si fece accanto. La fanciulla sollevò il velo e mentre il re la guardava allocchito gli raccontò la sua storia. «Oh, ma dimmi, cosa posso fare per liberarti?» le chiese il re. «Ecco quel che puoi fare. Puoi partire domani con un cavallo che corra come il vento, andare fino al fiume Giordano, calarti fino alla sua riva, trovare le quattro fate che sono là che si lavano, una con un nastro verde alla treccia, una con un nastro rosso, una con un nastro celeste e una con un nastro bianco. Tu prendi i loro vestiti che sono sulla riva, loro li rivorranno, ma tu non darli, sai. Allora la prima ti getterà il nastro verde, poi la seconda il nastro rosso, la terza il nastro celeste, ma solo quando la quarta t'avrà gettato il nastro bianco e poi la sua treccia, tu lasciagli i vestiti, perché la mia cattiva fatagione sarà tolta». Il re non volle saper altro. L'indomani all'alba partì e andò fuori regno. Cammina, cammina, dopo 30 giorni e 30 notti giunse al fiume Giordano, trovò le fate e fece tutto quello che la vera sorella di Baldellone gli aveva detto. Appena ebbe in mano il nastro bianco e la treccia disse: «Ora vi lascio e me ne vado, ma non dubitate che saprò sdebitarmi di voi». Tornato al regno, corse subito al giardino, chiamò la serpe e la toccò con la treccia. E Pippina ridiventò subito la più bella fanciulla che mai si fosse vista. S'attaccò la treccia in testa e da allora in poi non ebbe più da temer nulla. Il re chiamò il giardiniere e gli disse: «Ora senti cosa devi fare. Prendi un grande vascello, imbarca la sorella di Baldellone e parti di notte. Passati un po' di giorni, torna al porto, battendo bandiera forestiera. Poi lascia fare a moi». Il giardiniere eseguì tutto a puntino e dopo 3 giorni voltò il timone e issò bandiera inglese. Dal palazzo reale si vedeva il mare. Il re s'affaccia e dice alla regina: «E che vascello è questo? Guarda, è uno dei miei parenti! Andiamogli incontro!» La regina, che era sempre pronta a mettersi in mostra, si vestì in un batter d'occhio. Salita a bordo, si trovò di fronte a Pippina. «Ma se non sapessi che la sorella di Baldellone è diventata una serpe nera, pensò, direi che è questa». Dopo molte cerimonie scesero a terra con la nuova arrivata lodandone molto la bellezza. «Dimmi», disse il re alla regina, «chi farebbe del male a una creatura come questa? Che castigo meriterebbe?» «Oh», rispose la regina, «e chi vuoi che sia così scelerato da far del male a questa joie? Ma se ci fosse, cosa meriterebbe?» «Meriterebbe d'essere buttato giù da questa finestra e poi bruciato». «E così sarà», disse subito il re. «Questa donna è la sorella di Baldellone che io dovevo prendere in moglie. Tu, invidiosa, avevi fatto diventare una serpe nera per prenderne il posto. L'inganno che facesti a me, le pene che hai fatto patire a questa poveretta, ora li pagherai tutti insieme. La pena te la sei data tu stessa. Olà, soldati del palazzo, afferrate questa scellerata e gettatela dalla finestra e poi subito bruciatela». Detto fatto,
la bugiarda fu dirupata giù dalla finestra e bruciata ai piedi del palazzo. Il re domandò perdono alla sorella di Baldellone d'aver fatto impiccare il suo fratello innocente. Ella rispose: «Oh, non pensiamo al passato, andiamo piuttosto in giardino a vedere che cosa si può fare». Andarono alla tomba e sollevarono la lapide. Il corpo di Baldellone era quasi intatto. Pippina, con un pennellino, gli bagnò il collo d'un unguento. E Baldellone cominciò a sospirare e poi a muoversi e poi a fregarsi gli occhi come per risvegliarsi e alla fine s'alzò. La scena non si può descrivere. S'abbracciarono, si baciarono, il re ordinò grandi feste, mandò a chiamare il mercante e sua moglie e sposò Pippina in pompa magna.
E sono le 15:58 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. La fiaba che abbiamo letto è la versione che Calvino riscrive di una fiaba siciliana dal titolo Burdelloni, che è il nome del protagonista, Baldellone nella versione di Calvino, una fiaba palermitana raccontata da Gatuzza Messia, della quale abbiamo molte volte parlato, che era la domestica di Pitré, dalla quale appunto questo più famoso raccoglitore di fiabe siciliane e prima di Calvino anche il più impegnato raccoglitore di fiabe in territorio italiano, da questa Gatuzza Messia Pitré si fece raccontare una grande quantità di fiabe. Rispetto ai temi della fiaba, abbiamo pochi minuti, però qualcosa si può dire. Ci sono vari aspetti molto interessanti che voglio qui sinteticamente richiamare. In primo luogo il tema della fatagione, che quindi ha a che fare con questo col culto folclorico delle fiabe, delle fate, che in tantissime fiabe ricorre. Una per tutte, La bella addormentata nel bosco, si ricorderà che appunto inizia con queste doni, benedizioni delle fate, e però appunto anche con un dono che si della fata oltraggiata e maltrattata, che quindi si vendica e lancia una sorta di maledizione che ricade sulla fatanda, non so quale sia il verbo da usare. Poi abbiamo il tema dell'invidia della bellezza e della fortuna tra donne, in questo caso, e ricorre anche questo in molte fiabe. Di solito il legame tra le due rivali è un legame di parentela, in questo caso invece non c'è. E anche qui il tema appunto della bellezza come segno di fortuna, sulla quale appunto viene che scatena l'ira. Poi abbiamo un altro tema che ricorre in moltissime fiabe italiane. Il prototipo per eccellenza è la fiaba di Prezzemolina, che non abbiamo ancora letto ma che leggeremo presto, e legato a un peccato, comunque una colpa di gola compiuta da qualcuno. In questo caso è la moglie del fornaio, quindi in qualche modo un personaggio secondario, estraneo al nucleo familiare portante, mentre nella fiaba di Prezzemolina e in molte altre, Rosa Spina, Rosmarina, ce ne sono molte, in cui a compiere questo errore che poi farà ricadere sulla sorte dell'eroina della fiaba è la madre. Cioè, per esempio in Prezzemolina la mamma in attesa, che muore dalla voglia di prezzemolo, divora il campo di prezzemolo di proprietà delle fate, che appunto poi lanciano sulla nascitura una maledizione. E più o meno questi sono gli aspetti che volevo qui evidenziare. Siccome siamo già in ritardo, sono le 16:01, io manderei un ultimo stacco musicale e poi ci salutiamo con l'appuntamento alla prossima puntata di Scarpette Rosse.
Flooded in white powder, like those motherfuckers running away from the Twin Towers. Gunshots rock the earth like a meteor shower. Bowling for Columbine Fair, giving the media power. Innocence devoured like a chicken spot snack box. Government cocaine cooked into ghetto crack rock. Corrupt cops, false testimony at your arraignment. Check the check, constant struggle to make the payments. Working your whole wondering where the day went. The subway stays packed like a multicultural slave ship. It's rush hour, 2:30 to 8, non-stop. And people coming home after corporate sharecropping and fuck flossing. Mothers are trying to feed children, but gentrification is kicking them out of their building. A generation of babies born without healthcare, families homeless, thrown the fuck off the welfare. Like Cambodia
the killing fields uptown. We live in distress and hang the flag upside down. The sound of conservative politicians on television. People in the hood are blind, so they tell us to listen. They vote for us to go to war instantly, but none of their kids serving the infantry. The odds are stacked against us like a casino. Think about it, most of the army is black and Latino. And if you can't acknowledge the reality of my words, you just another stupid motherfucker out on the curb, trying to escape from the ghetto with your ignorant ways. But you can't read history at an illiterate stage, and you can't raise a family on minimum wage. Why the fuck you think most of us are locked in a cage? I give niggas the truth, cause they pride is indigent. You better off rich and guilty than poor and innocent. But I'm sick of feeling impotent, watching the world burn. In the era of apocalypse, waiting my turn. I'm a Harlem nigga that's concerned with the future, and if you're in my way, it'd be an honor to shoot ya. Uproot ya with the evil that grows in my people, making them deceitful, cannibalistic and lethal. But I see through the mentality implanted in us, and I educate my fam about who we should trust.
Homicide Harlem, Blair, what's the problem? Homicide Harlem, Blair, what's the problem? Homicide Harlem, Blair, what's the problem? Homicide Harlem, Blair, what's the problem?
Message erased. First saved message. Received May 8th at 4:09 a.m.
E dunque sono le 16:05 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, la puntata di Scarpette di Rosse è in chiusura, l'appuntamento con la nostra trasmissione dedicata alle fiabe è per sabato 12 marzo, sempre alle 15 più o meno in punto sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dalla prossima puntata torneremo ad avere con noi degli ospiti e dunque riprenderà anche la parte di trasmissione dedicata all'approfondimento che in queste due ultime puntate abbiamo un po' alleggerito anche per non essere troppo mono voce. E nella prossima puntata in particolare, rispetto all'approfondimento, io vorrei iniziare ad affrontare una questione trasversale abbastanza complicata, ma attorno a cui ci stiamo interrogando da un po' di tempo, ovvero adesso la sparo ma poi articolerò meglio, la questione è quella del rapporto tra la letteratura per l'infanzia in generale, la struttura narrativa fiabesca e la dialettica. Butto qua questo parolone senza aggiungere per ora nessun dettaglio. Su tutto questo ci soffermeremo a lungo, forse non solo nella prossima puntata ma anche nelle successive. Per oggi intanto da Scarpette Rosse è tutto, vi auguriamo una buona continuazione di pomeriggio all'ascolto di Radio Onda Rossa. Come sempre un saluto a tutti coloro che ci ascoltano e che sono privati della loro libertà, e approfitto per ringraziare un detenuto del carcere di Rebibbia che ci ha fatto sapere che ascolta la radio, ascolta questa trasmissione, è un grande appassionato di fiabe, dunque un grazie, un saluto più forte di quel muro che ci separa, oggi va a lui.
Hold up, son. Word. Yeah. To all the killers and the $100 billers. Your eyes for real, niggas who ain't got no feelings. Feelings.
I got this. Just watch my back. I got your front. Don't
check it out now. Stuck off the realness, we be the infamous, you heard of us. Official Queensbridge murderers, tomorrow comes equipped for warfare. Beware of my crime family who got enough shots to share. For all those who wanna profile and pose, rock you in your face, stab your brain with your nose bone. You all alone in these streets, cousin. Every man for theyself in his land, we be gunning and keep them shook crews running like they supposed to. They come around but they never come close to. I can see it inside your face, you're in the wrong place. Cowards like you just get they whole body laced up with bullet holes and such. Speak the wrong words, man, and you will get touched. You could put your whole army against
my team in. I guarantee you it'll be your very last time breathing. Your simple words just don't move me. You're minor, we major. You're all up in the game and don't deserve to be a player. Don't make me have to call your name out. You're cool as featherweight. My gunshots will make you levitate. I'm only 19, but my mind is older. When the things get for real, my warm heart turns cold. Another nigga deceased, another story gets told. It ain't nothing really. And yo, done sparked the Philly. So I could get my mind off these yellow back niggas. While they still alive, I don't know, go figure. Meanwhile, back in Queens, the realness and foundation. If I die, I couldn't choose a better location. When the slugs penetrate, you feel a burning sensation. Getting closer to God in a tight situation now. Take these words home and think it through. Or the next rhyme I write might be about you. Son, they shook. Cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. They shook. Cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. Living the life that is diamonds and guns. There's numerous ways you can choose to earn funds. Some get shot, locked down, and turn nuns. Cowardly hearts and straight up shook ones.
Shook ones.
He ain't a crook, son. He just a shook one.
242. For every rhyme I write, it's 25 to life. Yo, it's so much I got you, trust, safeguard of my life. Ain't no time for hesitation, that only leads to incarceration. You don't know me, there's no relation. Queensbridge, M's don't play. I don't got time for your petty thinking, my son, I'm bigger than those. Claiming that you pack heat, but you're scared to hold. And when the smoke clears, you be left with one and you don't. 13 years in the projects, my mentality is what, kid? You talk a good one, but you don't want it. Sometimes I wonder, do I deserve to live? Or am I gonna burn to hell for all the things I did? No time to dwell on that, cause my brain reacts. Front if you want, kid, lay on your back. I don't fake jazz, kid, you know I bring it to your life. Stay in a child's place, kid, you out of line. Criminal mind, thirsty for recognition. I'm sipping, E and J got my mind flipping. I'm bucking, digging my ways out of hope for hustling. Get that loot, kid, you know my function. As long as I'm alive, I'ma live illegal. And once I get on them, I put on all my peoples. React quick, split lyrics like Max, I hit your domo. When I roll up the beat, go sleep because I'm free.
Son, they shook, this ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. They shook, this ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. They shook, cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. They shook, cause ain't no such thing as halfway crooks. Living the life that comes with guns. There's numerous ways you can choose to earn funds. Some get shot, locked down, and turn nuns. Cowardly hearts and straight up shook ones. Shook ones. He ain't a crook, son. He's just a shook one.
To all the villains and the $100 billions.
Tutto quello che sei, sempre quello che hai. sprecare ogni cosa che inizia da te. Vuota e inutile.